Lode e ringraziamento sia al Signore per il privilegio di poter essere di nuovo qui, per adorare, per ascoltare di nuovo la Sua parola e penetrare più a fondo nei misteri di Dio e con quello che Dio ha rivelato. Vogliamo pensarci e tenerlo nel nostro cuore e vogliamo immergerci in quello che Lui ci dice. Il Signore ci ha chiamati e che ci ha accettati, si è preso cura di noi. Nella parola di introduzione l'abbiamo sentito: il timore del Signore è saggezza, è l'inizio della saggezza, non la fine. L'inizio è lì che comincia. E dove c'è il timore di Dio, e dove non c'è, non inizia nulla. Abbiamo un'immaginazione pia, idee, religioni, religiose, niente di più. Solo dove c'è il timore di Dio, dove incomincia quel timore, solo lì Dio inizia con noi, né prima né dopo. E viviamo in un'epoca in cui il timore di Dio deve essere scritto a lettera maiuscola, ma nonostante non si trova. La gente ha perso il timore di Dio, della sua parola, delle sue decisioni, delle sue azioni, di tutto quello che Lui fa. Vanno per le proprie vie e pensano di poter sussistere davanti a Dio. Quanto possiamo essere riconoscenti che il Signore abbia un rimanente, persone che non pensano di essere qualcosa, ma che si aggrappano al Signore con tutto ciò che è in loro e confidano in Lui e nella sua grazia. Questo pomeriggio avremo un culto dove andremo più in preghiera. Sapete com'è? Si può ascoltare la parola di Dio spesso, a meno che non venga ricevuta in fede nella preghiera e che questo non venga conservato nel cuore. Altrimenti siamo stati uditori che dimenticano le cose. La parola di Dio deve essere mossa e conservata nel nostro cuore, non può essere solo ascoltata. Altrimenti siamo come persone che si guardano allo specchio e dopo non sanno più che aspetto hanno. Ed è stato invano che abbiano ascoltato. Ai tempi del Signore molte persone l'hanno conosciuto, l'hanno ascoltato, l'hanno visto camminare per le strade, erano presenti quando guariva i lebbrosi, dava la vista ai ciechi e risuscitava i morti. Lo hanno conosciuto nella carne, ma non l'hanno riconosciuto nella sua divinità, in quello che doveva fare. Non l'hanno riconosciuto, ma l'hanno ignorato. Leggiamo: il mondo non era degno di tutti coloro che portavano la parola, che la portavano, e poi naturalmente anche quando il Signore stesso è venuto, è scritto, è venuto dai Suoi e i Suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Questa è una realtà divina. Il Signore non è venuto per darci un'apparenza religiosa e umile all'esterno, è venuto a per darci la vita divina e per darci la sua essenza sufficientemente. È venuto per farci diventare figli di Dio. Oggi esamineremo alcune parole. Cominciamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8. Sono tutti passi della Scrittura che ci sono molto conosciuti, e nonostante siamo certi che Dio ci parlerà attraverso queste parole. Dal versetto 37. Così io so che siete discendenti di Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Rimaniamo in questo versetto, fermiamoci per un momento qui. Lo so bene, Giovanni capitolo 8, 37. Io so che siete discendenti di Abramo, ma cercate di uccidermi perché la mia parola non penetra in voi. Questa è una delle più tristi constatazioni che il Signore stesso poteva fare. Il seme di Abramo, un uomo secondo il cuore di Dio, un uomo con cui Dio ha stretto il patto, a cui ha detto: in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Dio apparve ad Abramo, Isacco e Giacobbe, stabilì il patto con loro, fece le promesse e rivelò loro il suo piano. E lui è chiamato anche il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. A volte l'ho già detto che Dio non è mai stato chiamato il Dio dei tedeschi, il Dio degli americani, il Dio dell'Unione Sovietica, ma è stato spesso chiamato il Dio di Israele. Perché? Perché Dio ha iniziato la storia della salvezza con Abramo, ha fatto promesse e ha adempiuto le sue promesse, ha fatto un patto, è stato fedele, si è rivelato a coloro con cui aveva in mente di fare una qualcosa, e come ho già detto, ha fatto la storia della salvezza in anticipo. Qui viene dato il motivo perché volevano uccidere il Signore: perché la mia parola non penetra in voi. Coloro che sono riempiti di tradizioni, interpretazioni e cose che non sono in armonia con le parole, non avranno più spazio per la parola stessa. Il nostro Signore si presentò davanti al popolo e agli scribi e disse: avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. La parola di Dio deve essere annullata prima di poter presentare le proprie cose come valide. Ma lì dove tutto ciò che è nostro è stato cancellato, la parola di Dio può essere presentata e accolta come valida, come vincolante, come autorità. E noi vogliamo appartenere a queste persone in questo tempo, persone in cui tutte le tradizioni che hanno preso il posto, il loro posto, possono essere messe da parte. La parola nuovamente può essere messa al posto giusto nei nostri cuori, nelle nostre vite, nella Chiesa, in ogni ambito, come Dio aveva previsto e voluto quando ha dato la sua parola. Poi nella lettera agli Efesini vogliamo leggere brevemente il capitolo 3 di Efesini a partire dal versetto 2. Senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della grazia di Dio affidatami per voi, come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole. Leggendo potrete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Fino a qui questo passo della Bibbia. Qui si tratta del pensiero della dispensazione della grazia di Dio. Chi può amministrare giustamente la grazia di Dio? Chi può gestire correttamente ciò che ha a che fare con quelli che hanno trovato grazia? Paolo, chiamato al servizio come uomo di Dio, era consapevole della sua responsabilità davanti a Dio. E ha contato che i credenti avessero sentito parlare di questa sua chiamata divina, della missione, del compito e della sua responsabilità. Ed è per questo che scrive: senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della grazia di Dio. Cari, quando in questo tempo confrontiamo il ministero del fratello Branham col ministero di Paolo in questo tempo, non lo facciamo per arroganza, non lo facciamo per innalzare una persona in modo speciale, lo facciamo con rispetto davanti a Dio, sapendo che il Signore ha preso delle decisioni e che in questo tempo è sceso nella stessa colonna di nuvola e di fuoco. In questo tempo le stesse cose ha fatto, le stesse cose, ma lì non ci fermiamo, ma la stessa parola è stata proclamata. Potete dire sì, è andato oltre. In primo luogo dobbiamo renderci conto che ogni insegnamento biblico, come era all'inizio, deve essere alla fine. E crediamo con tutto il cuore che è necessario per tutti rimanere nei limiti della parola di Dio, per rimanere in Dio. Non c'è uomo che possa rimanere in Dio se non rimane nei limiti della sua parola. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi,
in euch bleiben, so sagt es unser Herr,
Così disse il nostro Signore nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 15. La parola non può essere separata dal Signore, ma forma un'unità. Per questo crediamo che la parola, crediamo che Dio sia il Dio della sua parola. E se forse per certi aspetti siamo temporaneamente considerati non più in gara, no, non siamo in gara, soprattutto non con le persone o con quello che fanno loro. Dio ci ha inserito in una corsa divina, non una lotta con questa o con quella interpretazione o direzione, ma ci ha dato una costanza che Dio ci ha dato di rimanere nella sua parola, di poter aspettare e aver pazienza, perché così è scritto. Avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Questa pazienza di aspettare il tempo di Dio e l'ora di Dio. Paolo nei suoi giorni poteva scrivere: senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della grazia di Dio affidatami per voi, non per lui stesso, non per la sua gloria, non per poter dire ho sperimentato questo e quell'altro. Ogni ministero, ogni compito, ogni cosa che Dio dà alla Chiesa non la dà al singolo per se stesso, ma la dà per l'edificazione della Chiesa. Quindi, della grazia di Dio affidatami per voi, come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole. Soffermiamoci un po' sulla parola rivelazione. Soffermiamoci in questa parola. Questa parola si sente ripetere continuamente in questi giorni. Voglio dire chiaramente, ogni rivelazione che viene da Dio verrà attraverso lo Spirito e la parola di Dio. Mai quando qualcuno dice ho ricevuto una rivelazione attraverso lo Spirito, questo può essere ancora uno Spirito o l'altro Spirito. La domanda e la risposta sono queste. Ogni rivelazione divina che proviene veramente dallo Spirito di Dio deve provenire e proviene e proverrà dalla parola di Dio e ricondurrà alla parola di Dio. E la cosa bella è che non sarà solo un passo biblico che può essere piegato in tutte le direzioni, ma come un filo rosso correrà attraverso le sacre scritture. E non avremo solo un passo biblico, ma diversi passi biblici. Vedete quanto Dio è stato fedele. Non conosceva lui la fine prima dell'inizio? Non abbiamo forse trovato descritto nella parola di Dio ciò che avverrebbe negli ultimi giorni? E poi nell'ultimo capitolo dell'Apocalisse, così come nel primo, dà l'ammonimento che quello che è stato detto di scriverlo è quello che non è stato scritto, come noi tutti sappiamo, non è parte della parola di Dio e quindi non può essere mai predicato. Dove e come nasce la confusione in questi giorni? Questa confusione viene nelle persone che affermano che Dio ha rivelato loro questo e quello. E per dare a questo un'etichetta religiosa si usano dei termini come i sette tuoni. E cari, credetelo una volta per tutte, tutto ciò che Dio voleva dire alla Chiesa sposa è stato scritto, è stato rivelato attraverso l'ultimo ministero, attraverso il ministero del fratello Branham. Tutto quello che va oltre a questo potete dimenticarlo, perché non proviene dalla stessa sorgente, sono interpretazioni aggiunte e ne consegue che non è mai la parola originale di Dio. In quel tempo il Signore Gesù disse: voi non mi ascoltate perché la mia parola non penetra in voi. Le persone che in questi giorni non prendono la parola di Dio in loro danno la prova che hanno assorbito delle interpretazioni in loro e sono pieni di questo e che non c'è più posto per nient'altro. Forse qualcuno può dire questo riguarda le denominazioni. No, affatto. Questo riguarda tutti, indipendentemente da chi e quando accade. Ogni persona che accetta cose diverse dalla parola pure santa di Dio, un giorno arriverà apertamente al punto di non poter più accettare la parola di Dio, perché tutto ciò che in lui ha tolto la connessione, il collegamento con la parola. Dobbiamo avere un rapporto indisturbato con Dio. Se abbiamo questo, allora abbiamo bisogno di un rapporto senza disturbo con la sua parola. E solo allora Dio potrà andare avanti con noi. Penso che dopo tutto questo Dio ci darà la grazia di essere radicati nella sua parola e che nessuno potrà sballottarci con nessun vento di dottrine su questo o quello. E questo non ci potrà sradicare, ma che effettivamente veniamo fondati e stabiliti nella parola di Dio. Abbiamo un'altra parola che si adatta a questo, è scritto in Colossesi, voglio vedere, abbiamo letto da Efesini, sì, Colossesi capitolo 1, Colossesi capitolo 1 dal versetto 24. Ora sono lieto di soffrire per voi e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Di questo sono diventato servo secondo il comandamento che Dio mi ha dato di annunziare il nome di Dio nella sua interezza.
Worden ist, um das Wort Gottes vollkommen auszurichten. Bleiben wir bei
rimaniamo in questo pensiero un momento. Di nuovo un'amministrazione. Dio gli ha affidato un ministero per voi, non per lui stesso, ma per edificare la Chiesa. Paolo, come uomo di Dio, era libero da voler avere ragione, doveva avere una gara, aveva bisogno di parlare di per sé, per lui stesso? No, lui ha indicato l'incarico divino alla chiamata, all'amministrazione che Dio gli aveva dato riguardo alla Chiesa. Ogni uomo di Dio che è stato chiamato e stabilito dal Signore avrà nel suo cuore di voler fare del bene alla Chiesa. Sarà come Aaron e tutti gli altri. Il pettorale con le 12 tribù era nel suo cuore ogni volta che si presentava alla presenza di Dio. Nel pettorale, il pettorale conteneva le 12 pietre e le 12 pietre rappresentano le 12 tribù. Li portava nel cuore per fare il servizio sacerdotale, non per avere, per mettersi in risalto, non per sapere più degli altri, ma per proclamare la parola del Signore in modo che Dio potesse parlare. E Paolo lo ha detto in modo così bello qui, di annunciare nella sua totalità la parola di Dio, non solo in parte, ma completamente, perché non manchi una sola parola di Dio, ma che tutto sia perfettamente allineato in modo che anche la Chiesa sia portata alla perfezione, cioè che la parola di Dio sia perfettamente portata. Non è forse questo l'obiettivo di questi giorni? La Chiesa deve arrivare alla perfezione. La restaurazione non è solo una teoria, deve diventare evidente nella pratica, che Dio ha rivolto il suo volto verso di noi e che la parola di Dio si realizzerà perfettamente in tutti coloro che sono stati portati alla perfezione in Cristo, in modo che possano essere portati verso di Lui. E in pratica si tratta di questo. E forse qualcuno chiederà perché non c'è qui un'atmosfera artificiale. Credetemi, se ho capito bene il messaggio, la parola di Dio è il seme divino che viene piantato in noi. E se ho capito bene, questo seme divino, in questo seme divino c'è il germe della vita. E se ho capito bene, lo Spirito di Dio viene su questo seme divino per chiamarlo a una vita nuova. E così è giusto. Non attraverso le emozioni, le vibrazioni, l'atmosfera e l'entusiasmo che creiamo. Al seme non importa quanto entusiasmo ci sia intorno a noi. Il seme contiene il germe della vita. E se Dio ha fatto in modo che questo seme divino fosse posto dentro di noi, non farà in modo che questo seme divino esca in una nuova vita divina? Certamente. È una legge di Dio che tutto deve produrre secondo la sua specie. E quando Paolo, come uomo di Dio, scrive che gli è stato dato il ministero di Dio nei confronti per la Chiesa, cioè per proclamare perfettamente la parola di Dio, ci siamo resi conto che le nostre opinioni e tradizioni sono un ostacolo per noi, formano un ostacolo. A volte ho l'impressione che non tutto il vecchio lievito sia stato spazzato via, che c'è ancora rimasto di questo lievito, e allora la parola di Dio va a compimento. Non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Dobbiamo capire che in questi giorni non si tratta di un lavoro a parte, ma della perfetta parola di Dio che deve essere portata affinché la Chiesa possa essere collocata in questa perfezione divina. Deve essere un periodo di tempo in cui tutto quello che era a parte deve arrivare alla perfezione, ed è per questo che Paolo scrive: ma quando la perfezione sarà avvenuta, quello che solo in parte sarà abolito. Certo, abbiamo un periodo dietro di noi, sono stati portati delle cose a parte e siamo molto grati per tutto il lavoro che è stato svolto. Ma ora dobbiamo prepararci a mettere la nostra attenzione dalle cose a parte per arrivare alla perfezione. La parola di Dio è perfetta. Tutto ciò che Dio fa, lo fa secondo la sua parola. E tutti quelli che Dio ha stabilito secondo la sua parola. Come è scritto, di Noè è scritto, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Di Mosè fece tutto come il Signore gli aveva mostrato e comandato sul Monte Santo. Di Elia è scritto, fece tutto come gli aveva detto il Signore Dio. Paolo poteva dire in quel tempo la stessa cosa, e noi crediamo con tutto il cuore che la chiamata e il ministero del fratello Branham erano necessari per aprire gli occhi alla Chiesa del Signore in questi ultimi giorni, per dare il balsamo, per rivelare la volontà di Dio e per condurle da quello che era in parte alla perfezione, cioè alla parola di Dio. Avete mai sentito che il fratello Branham stava davanti a una congregazione e che avrebbe parlato in altre lingue e poi interpretarlo? Avrebbe potuto farlo. Ha detto chiaramente di aver avuto questa esperienza con Dio. Il fratello Branham non è stato mandato per mettersi in mostra, era stato mandato per adempiere pienamente e completamente la parola di Dio. E se ho fatto questa espressione, non voglio dare l'impressione che le persone fanno questo con i doni per ingannare gli altri, ma i predicatori lo fanno. i predicatori lo fanno col calcolo, lo fanno di proposito per dare agli altri l'impressione di essere in ordine con Dio. E il fratello Branham non ne ha mai avuto bisogno, ma possiamo vedere che il suo ministero era diverso da tutti gli altri ministeri. Uno dei grandi evangelisti andò da lui e gli chiese di poter imporre le mani su di lui affinché lui potesse ritrovare l'orientamento. E il fratello Branham gli disse: se tu permetti che anch'io ti possa imporre le mani, allora può avvenire. Che cos'era? Si trattava di un modo tradizionale di fare queste cose a cui la gente era abituata da anni. Dio non ha mandato il suo servo e profeta per camminare sui sentieri battuti da altri, ma lo ha mandato per portare la parola in modo perfetto, in modo che alla fine del tempo della grazia possa essere chiamata fuori una chiesa che non cammina sui sentieri già di prima, ma su un sentiero chiaro sulle orme di Dio, e le tracce di Dio si trovano sempre nella sua parola. Oggi sono grato a Dio che il fratello Branham abbia avuto la grazia di resistere a tutto e non ti cedere mai, ma è rimasto fedele alla chiamata. E come abbiamo letto qui, rimanere fedele a questo incarico per adempiere perfettamente la parola di Dio. Sapeva che questa parola non tornerà a vuoto, non può tornare a vuoto, ma dove possa nei cuori, dove è colpita dal raggio di luce del sole, dal sole della giustizia, lì esce fuori, germoglia e viene anche annaffiata dallo Spirito di Dio. Adesso ascoltate, si va ancora più avanti, cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. In breve arriveremo a un punto che vorremmo sottolineare. Qui si tratta di questo mistero che era nascosto in Dio, rivelato in Cristo, reso noto ai suoi santi e profeti e apostoli, e quindi è reso accessibile alla Chiesa affinché ci verrebbe spiegato il consiglio di Dio. Ma ora che questo è accaduto, sentite quale è la somma di questa rivelazione divina della parola. Versetto 27. Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria. Vedete di cosa si tratta? Viene da Cristo e conduce a Cristo. Questa ricchezza non consiste io so questo e so questo e so questo e questo e so altro e so di più e so anche questo e so anche questo e so questo e molto di più. No, così non funziona con Dio. Dio non ha bisogno di persone che sanno tanto, Dio ha bisogno di persone che non sanno elencare quanto sanno, quanti punti conoscono meglio. Dio ha bisogno di persone che capiscono di cosa si tratta, cioè che Cristo, il mistero, la gloria di Dio possa essere rivelato nelle nostre anime. A cosa serve tutta la nostra conoscenza se Cristo non è in te e in me e non viene al suo scopo? Allora il messaggio divino sarebbe stato portato e dato in vano. No, è molto importante di riconoscerlo. Permettetemi di riassumere questi due versetti, cioè di annunziare nella sua totalità la parola di Dio e il verso quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi la speranza della gloria, dove la parola di Dio nel popolo di Dio è indirizzata al popolo. Dio ha la possibilità di compiere attraverso la sua parola ciò per cui lui l'ha mandata. E che cosa ci rimane altro? Cristo in noi, la speranza della gloria. Cristo, il mistero di Dio rivelato. E qui viene usata questa espressione: Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri. Quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria. Molti hanno affermato di avere Cristo, avevano la parola, avevano ricevuto il seme divino, si sono liberati da tutte le tradizioni. Il seme divino puro è stato seminato in loro affinché possa nascere un raccolto divino, un puro raccolto divino. Ne abbiamo parlato. In passato si trattava di un miscuglio sotto ogni aspetto, un miscuglio in tutti i settori. Ma questo, con questo dovrebbe arrivare alla fine. Il nostro Signore vuole che la sua parola in questi ultimi giorni arrivi alla perfezione, per il suo popolo. E si possa realizzare. A questo scopo è stata data la rivelazione, la perfetta volontà della parola di Dio, in modo che qualcosa di perfetto possa emergere nella Chiesa. Sapete, il fratello Branham l'ha detto abbastanza chiaramente: solo da Dio poteva emergere solo Dio, così come solo un essere umano può venire fuori da un essere umano. Ogni cosa produce secondo la sua specie. Così Dio disse: questo è il mio amato figlio, oggi l'ho generato. Che cos'era? Dio si è rivelato. E per rimanere in questa parola, se adesso negli ultimi giorni questa parola di Dio deve essere portata alla perfezione, allora vogliamo capire che Dio ha rivelato la sua parola in modo perfetto. Se le cose non sono chiare, allora non sono nella parola, sono in voi a causa delle tradizioni e dei costumi convenzionali. Ma se tutte queste cose sono state tolte, credo io che il Signore sarà in grado di portare a compimento la sua parola e la sua volontà in questi ultimi giorni. Una domanda: una parola perfetta può produrre qualcosa di diverso della perfezione in coloro che l'hanno ricevuta? la parola di Dio può far nascere qualcosa di diverso da ciò che è scritto in essa come seme? Mai e poi mai. La parola di Dio, ogni parola di Dio è un seme. E quando questa parola di Dio, come viene messa nei nostri cuori sotto forma di promessa divina, allora non può nascere altro che ciò che Dio ha annunziato attraverso la sua parola e ciò che già è presente come seme nel germe. Si manifesterà e i figli e le figlie di Dio saranno manifestati alla fine del tempo della grazia. Non è ancora stato manifestato ciò che siamo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Lui, come figlio di Dio, generato dallo Spirito, la parola si è fatta carne, quindi ha generato noi come figli e figlie di Dio dallo Spirito. La parola della promessa divina deve essere in noi perché possa nascere qualcosa di divino. Non so se questo è stato detto abbastanza chiaro, ma lo Spirito Santo è in grado di rendercelo ancora più chiaro, in modo che non rimanga in nessuno di noi nemmeno la minima incredulità o dubbio. Confidiamo che Dio lo faccia. C'era una promessa per il Salvatore e si è realizzata. C'è una promessa per i redenti che deve compiersi, e noi siamo nel mezzo di ciò che Dio sta facendo alla fine dei tempi. Nel mezzo di ciò che il Signore, che ha dato la sua parola perfetta, sta lentamente e sicuramente la sta realizzando in modo perfetto. Volentieri rileggo questo versetto, di annunziare nella sua totalità la parola di Dio. Non si tratta della sua opinione, del suo insegnamento, delle sue conoscenze particolari, ma di annunciare nella sua totalità la parola di Dio. Non ho altro desiderio che questo, che Dio si faccia, Dio in questi ultimi giorni, che possa compiere la sua parola e possa operare in noi in modo che la sua parola possa davvero realizzarsi pienamente. E poi vi posso dire ancora una cosa: nessuno di coloro che hanno ricevuto la parola di Dio con fede verranno meno. Ci sono persone che corrono qui, corrono là, ascoltano qui, ascoltano là, c'è qualcosa di nuovo qui e là, e sembra che in quel momento gli crescano delle ali, ma poi l'aria esce da tutte le gomme, la novità non è più una novità, arriva qualcos'altro di nuovo e di nuovo. Popolo di Dio, fratelli e sorelle, dovremmo abbandonare tutte queste cose che vengono fatte dagli uomini con l'inganno del nemico in questi giorni. Vogliamo credere con tutto il cuore che Dio ha rivelato al suo popolo la sua parola perfetta e quindi la sua volontà perfetta, e che lo stesso Dio che veglia sulla sua parola per portarla a compimento perfettamente in coloro che hanno accolto con fede nel loro cuore questa parola. il risultato complessivo della perfetta parola di Dio sarà allora Cristo in voi, speranza di gloria. E qui è anche scritto: Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri. Oh, che com'è glorioso! Da dove viene la gloria? Da colui che ce l'ha data, ha pensato per noi, dal nostro Dio. Dove vediamo questa pienezza della gloria di Dio? Non c'è dappertutto litigi e bisticci, dispute e discordie ovunque, ma Dio avrà una chiesa in cui la sua parola perfetta sarà ascoltata e creduta, in cui la parola perfetta compirà ciò per cui è stata mandata, e allora la pienezza della gloria di Dio sarà rivelata fra il suo popolo, e il risultato sarà Cristo in voi. Questa pienezza di Dio che è stata rivelata e donata a noi. E se qualcuno riceve la pienezza, allora trabocca, poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Che il Signore queste sue parole li voglia benedire affinché possiamo riceverli in fede e confidare nel nostro Dio che porterà a compimento tutto per grazia. A noi, a tutti coloro che credono con tutto il cuore, come lo ha promesso e come lo ha stabilito. Non siamo noi che dobbiamo farlo, no, Lui stesso ha redento la sua Chiesa, Lui l'edifica, la porta a compimento e la prenderà a casa nella sua gloria. Quanto è meraviglioso, quanto è fedele il nostro Dio. Non voglio innalzarmi, ma vorrei esprimere il mio più sincero desiderio. Voglio che ciò che Paolo desiderava e che il fratello Branham avrebbe voluto vedere possa essere sperimentato in modo perfetto per grazia alla fine dei giorni, come frutto di questo messaggio divino. Che la perfetta rivelazione della perfetta parola di Dio, di una perfetta redenzione, di una perfetta liberazione, di una perfetta salvezza, di un perfetto battesimo dello Spirito Santo, un perfetto amore, un perfetto insegnamento, tutto per grazia, che non esista più come opera in parte, ma che possa arrivare alla perfezione divina. E io ci credo, e non guardo a me stesso, ma guardo al Signore. E quando ci guardiamo a Lui, possiamo crederlo. È vero o no? Se guardiamo a noi stessi, allora potremmo disperarci. Se guardiamo al Signore, saremo di buon umore anche nello sconforto. Sia lodato il nome e glorificato il nome del Signore. La parola di Dio ha vita in sé, vita divina. Il germe è lì e il Signore stesso farà in modo che si realizzi e che venga fuori. E ci sarà una tale abbondanza. Alleluia, lode a Dio. Una pienezza degna del nostro Signore Dio. Sarà una pienezza perfetta, non mancherà nulla. una restaurazione completa di tutto ciò che era andato perduto. Non ne siete contenti? Oh, chi siamo noi che Dio ci ha rivelato la sua parola come ha fatto con gli apostoli e i profeti? Sia lodato il suo santo nome. Amen. Alziamoci per pregare. Padre Celeste, ti ringrazio dal profondo del cuore perché tu ci hai parlato. È veramente un terreno sacro su cui ci troviamo, perché tu sei presente come il Santo. Signore fedele, oggi ho capito perché Paolo ha detto quello che ha detto e il fratello Branham ha agito come ha agito. Signore, questi uomini sono stati mandati e predestinati da te a fare ciò che tutti gli altri non potevano fare, perché non erano stati ordinati a questo. Tutti potevano operare dei doni, tutti potevano svolgere un servizio, ma hai affidato la tua parola a coloro che sono stati particolarmente chiamati da te per farlo. E non si sono operati a mettere in evidenza i doni. Paolo ha detto: io ringrazio Dio che parlo in altre lingue più di tutti voi, ma nella Chiesa preferisco dire 5 parole intelligibili per istruire anche gli altri che dicono 10.000 in altra, che dirne 10.000 in altra lingua. Oggi me ne rendo conto, il fratello Branham non ha usato mai questo dono, nemmeno una volta. Signore, senza saperlo mi hai guidato allo stesso modo. Non mi sono mai presentato davanti al tuo popolo per essere qualcosa. E sebbene tu mi abbia battezzato con lo Spirito e col fuoco nel 1951, e io abbia spesso usato questo dono per parlare con te, il dono di parlare in lingue, ma quando sono venuto davanti al tuo popolo, sono venuto con la tua parola. Signore, ti ringrazio, lodo il tuo nome. Questo è anche il motivo per cui tu ti sei rivolto a me, oh Signore, col parlare mio servo. Signore, grazie per averci permesso di riconoscere le cose alla fine dei tempi. Ci hai fatto conoscere le cose senza saperlo, senza che ce ne rendevamo conto. Ci hai guidato passo per passo. Grazie, Signore. Nel giorno che tu hai stabilito, voglio stare davanti a te con tutti coloro che hanno ascoltato la parola. Signore, è una parola perfetta, senza nessuno sforzo da parte nostra, lo porterai a compimento nella perfezione, a onore e gloria del tuo nome. Ti ringraziamo insieme per tutto quello che è stato in parte negli anni passati, per tutte le tue parole, per tutti i tuoi doni. Oh, quante volte ci hai benedetto, fedele Signore, ti ringrazio con tutto il cuore. guidaci adesso verso la perfezione, e che la tua parola sia perfettamente realizzata, Signore, affinché non manchi nulla, o che possiamo capire che questo non è il momento delle cose a parte, ma l'ora della parola, l'ora della verità, l'ora della decisione, l'ora di Dio per il suo popolo. Ti ringrazio, ti lodo, ti adoro, Signore Dio Onnipotente, che eri, che sei e che vieni. Il tuo popolo, che è debole, ha ricevuto e accettato con fede la tua parola perfetta, la tua parola divina che viene fuori e porta la pienezza della gloria e rivela Gesù Cristo come speranza di gloria in tutti noi, attraverso tutti noi. Signore fedele, tutto quello che è proprio, tutte le tradizioni che possano arrivare alla fine una volta per sempre, affinché possiamo ricevere solo la tua parola e che il tuo spirito possa farla vivente. Signore, ti ringrazio. Benedicici tutti dalla ricchezza della tua grazia. Tu sei presente, tutti ce ne rendiamo conto in questa stanza. Tu ci hai parlato, anche questo l'abbiamo capito. Amato Salvatore, prendici e benedicici. Benedicici nella tua presenza, con la tua presenza, Signore, il tuo spirito regni su di noi, venga in noi e faccia vivificare la tua parola per onore e lode del tuo nome. Alleluia. Amen.